Buongiorno a tutti, Ottoliner, e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi Giacomo Gabellini, con cui vogliamo andare a parlare di attualità. Con Giacomo cercheremo quindi di seguire i principali scenari bellici che stanno frapponendo l'Occidente a quello che insomma noi stiamo iniziando ad identificare come paesi emergenti, diciamo un blocco emergente, ma che in realtà un blocco non è perché al suo interno contiene molte posizioni diverse, sistemi diversi, ma che è caratterizzato comunque da l'ascesa nell'agone mondiale in chiave polemica con quello che è stato invece la precedente struttura organizzativa attorno al dollaro, attorno alla NATO, cioè, attorno a un equilibrio euroatlantico. Buongiorno Giacomo, e partirei dall'Ucraina a questo punto e ti chiederei come sta evolvendo lì la situazione.
Beh, la situazione direi è tragica dal punto di vista ucraino. Perché? Perché i sistemi antiaerei sono quasi ormai esauriti, quindi diciamo, l'impatto che l'aeronautica, i missili russi riescono a produrre sul campo di battaglia è letteralmente devastante. Zelensky lo ha lamentato più volte e addirittura, in modo un po' patetico dal mio punto di vista, se ne è uscito facendo un paragone tra la situazione ucraina e quella di Israele. Cioè, mentre Israele è sottoposto all'attacco iraniano, la rappresaglia iraniana, ha ricevuto il sostegno praticamente di buona parte dell'Occidente, che si è impegnato direttamente per difendere con i propri sistemi l'incolumità dello Stato israeliano, l'Ucraina non beneficia di questo vantaggio. Perché? Eppure Zelensky sottolinea, di solito si dice sempre che il problema dell'Ucraina è che non fa parte della NATO, eppure nemmeno Israele fa parte della NATO. E però Zelensky, con un'uscita del genere, manifesta la pochezza sua e della classe dirigente ucraina, che non capiscono, non vogliono, o si sono illusi che l'Occidente si sarebbe spinto non so fin dove pur di diciamo, appoggiare la causa ucraina. La causa dell'Ucraina invece è spendibile per ottenere determinati risultati, indubbiamente. E si assiste nel frattempo allo sblocco di quel pacchetto che l'amministrazione Biden aveva predisposto già, mi pare, a ottobre, e che aveva subito diverse bocciature ad opera del Congresso, soprattutto la Camera a guida repubblicana. E invece adesso si è arrivati all'approvazione, quindi 60 miliardi di dollari dovrebbero essere erogati a sostegno dell'Ucraina. In realtà di quei miliardi nessuno uscirà dal territorio statunitense, sono tutti un ricircolo praticamente, sono destinati in larghissima parte al complesso militare industriale che dovrà produrre queste armi da consegnare all'Ucraina. Armi che quindi allo stato attuale non sono pronte, devono essere fabbricate.
Ci
E quindi
vorrà tempo, cioè è sempre quella la storia, no?
esattamente. Quindi si ricomincia con la solita tiritera, secondo cui questo pacchetto porrà l'Ucraina nelle condizioni di sovvertire l'esito della piega che hanno preso gli eventi sul campo di battaglia. Ma questo non accadrà assolutamente. Del resto è interessante l'uscita che ha fatto Orban proprio in queste ore. Orban, premier ungherese, ha dichiarato che dai colloqui che si tengono all'insieme dell'Unione Europea sta emergendo conclamatamente l'intenzione da parte di alcuni paesi di entrare direttamente con proprie truppe sul territorio ucraino. Ha detto l'Ungheria naturalmente non lo farà. Bisognerà vedere quanto c'è di vero, quanto c'è di falso, però è un dato di fatto che queste intenzioni erano state esternate urbi et orbi da Macron e un po' direi anche da Ursula von der Leyen, che se n'era, ed è, per non parlare poi dell'altro dei polacchi, che ci sono migliaia di polacchi in Ucraina e non sono solo volontari, perché guarda caso la Russia ha un attacco missilistico, mi pare, nella zona di Ivano-Frankivsk, che aveva colpito un centro decisionale, quanto pare, della NATO. Il giorno dopo i polacchi pubblicano che un generale dell'esercito polacco era morto per cause naturali. Ben pochi ci hanno creduto e quindi il gioco è abbastanza scoperto, come del resto era emerso anche da quella intercettazione tra alti ufficiali delle forze armate tedesche che pianificavano su come convincere Scholz a consegnare i Taurus, insomma, e che richiedevano la presenza sul campo di battaglia di personale tedesco. Noi non possiamo fare come i francesi e i britannici, che a quanto pare sono già sul campo di battaglia. Sono cose che si sanno, ma adesso vengono dichiarate apertamente. Quindi questo è un dato piuttosto interessante dal mio punto di vista, però l'esito del conflitto è segnato. L'Ucraina non ha più la base demografica per sostenere l'urto russo e si assiste chiaramente a un esaurimento della disponibilità da parte dell'Occidente di sostenere concretamente lo sforzo ucraino. Quindi credo che di qui a pochi mesi la situazione si evolverà in maniera decisiva.
Cioè, secondo te andiamo verso la fine del conflitto, ma nel senso di una resa ucraina, di un accordo di pace? Come te la immagini però questa conclusione?
Ecco, il problema infatti è proprio questo, non è tanto, o meglio, cioè chiaramente le cose sul campo di battaglia sono importanti, però è il dopo che è molto interessante. Naturalmente con questa leadership ucraina è difficile immaginare un accordo con la Russia. Zelensky si è costruito questa immagine e non intende assolutamente rinunciarvi. Del resto mi verrebbe anche da ipotizzare che alla luce dei precedenti e quindi del fallimento delle trattative, no, del fallimento, della violazione degli accordi di Minsk che sono stati dal 2014 al 2015 e invece dalla violazione dal voltafaccia ucraino tra il marzo e l'aprile del 2022, quando dopo poche settimane, ne ha parlato anche Foreign Affairs adesso, che era scoppiato, cioè la Russia aveva invaso l'Ucraina, c'erano stati delle trattative diplomatiche, prima in Bielorussia, poi in Turchia, e una fonte turca disse che si era molto vicini a un accordo e che per la verità un'intesa di massima era stata raggiunta. E poi arrivò Boris Johnson a Kiev e insomma si verificò il contrario. Insomma. E quindi alla luce di tutti questi precedenti ritengo difficile che la Russia possa fidarsi delle controparti ucraine e occidentali. Perché la stessa Merkel e Hollande hanno dichiarato che gli accordi di Minsk erano stati firmati soltanto per dare all'Ucraina il tempo di armarsi e di riprendere, quindi rimettersi in forza per riconquistare mano militari i territori del Donbass. E quindi insomma probabilmente si arriverà alla capitolazione definitiva, credo che questo sia l'obiettivo della Russia.
E ma la NATO lo può permettere? Scusami se ti interrompo, ma la NATO se lo può permettere?
È un dato, più che altro mi verrebbe da dire cosa può fare per impedirlo. Cioè la NATO non se lo può assolutamente permettere, perché questa è una sconfitta strategica, parliamoci chiaro, tutto il mondo, compreso buona parte di quello occidentale, percepirebbe un esito di questo genere come una sconfitta militare e politica della NATO. NATO nel suo complesso che è stata sconfitta sostanzialmente da un solo paese, non esattamente l'ultimo dei paesi, ma da un solo paese. Che era per di più stato sbeffeggiato per il PIL uguale a quello dell'Italia, in realtà il PIL a parità di potere d'acquisto superiore a quello della Germania, ma questo è un dettaglio di secondo ordine, ha tutte le risorse del mondo e capacità scientifiche elevatissime, posizionato al centro del commercio mondiale, quindi insomma non so se sono più state più le idiozie propagandistiche o veramente la sottovalutazione, quindi un errore di calcolo gigantesco da parte dell'Occidente. Fatto sta che ci ritroviamo in questa situazione e una sconfitta di quel genere avrebbe delle implicazioni gigantesche, un po' secondo me per la tenuta stessa dell'Alleanza Atlantica, ma non è tanto quello. Io credo che più di che altro sia un danno irreparabile in materia di deterrenza per gli Stati Uniti. E deterrenza non mi riferisco soltanto all'aspetto militare, quanto alla loro capacità di... alla loro autorevolezza, alla loro capacità di condizionamento nei confronti del resto del mondo. Proprio in questi giorni il Niger ha dato il ben servito alle truppe statunitensi. Chi ipotizzava potesse accadere una cosa del genere solo pochi mesi fa? Poche persone, mi viene da riflettere. Poi c'è anche il ruolo del dollaro. Una sconfitta di questo genere, il fatto che la Russia sia stata in grado di tenere testa alla NATO nel suo complesso, non solo da un punto di vista militare ma anche economico, testimonia il fatto che c'è la possibilità di resistere alle sanzioni e quindi anzi c'è tutto l'incentivo per una serie di paesi di mettere a punto sistemi di pagamento, circuiti finanziari, monetari alternativi a quelli dominati dall'Occidente che garantiscono la circolazione del dollaro, perché gli Stati Uniti hanno militarizzato il dollaro e quindi l'hanno trasformato in uno strumento di politica estera. E quindi di semplice ricatto a cui espongono i paesi, di esclusione dallo SWIFT per esempio, in caso di mancato allineamento ai dettami statunitensi, si è trasformata in un boomerang. Questo era ampiamente prevedibile, perché è chiaro che se militarizza gli altri sono costretti a prendere delle contromisure, che è un po' quello che sta accadendo da diversi mesi a questa parte. Quindi la NATO avrebbe l'interesse sicuramente a impedire una sconfitta totale dell'Ucraina, ma credo che non abbia i mezzi per farlo, perché la Russia, volevo sottolineare questo, se si guarda la tipologia di obiettivi che sta prendendo di mira in Ucraina adesso, è molto interessante, perché in precedenza questo genere di obiettivi a doppio uso civile e militare, molti di essi erano stati risparmiati, prendeva di mira le sottostazioni, eccetera, ma non gli impianti di generazione dell'elettricità, perché invece adesso sta facendo esattamente questo, sta prendendo di mira non solo nella parte centro-orientale dell'Ucraina, ma anche nella parte occidentale, quindi vengono colpite anche quelle aree che sono state marginalmente esposte alla guerra. Quindi credo che da parte della Russia ci sia una strategia di demolizione controllata della statualità ucraina, perché questo è l'unico sistema per neutralizzarla, demilitarizzarla e trasformare questo esito di campo di battaglia in Ucraina in un strumento per disarticolare dall'interno la NATO. Io credo che la Russia punti esattamente a questo.
E questo però lanci tu la bomba su questo. In che modo però? Aspetta, perché il passaggio da attaccare le infrastrutture, cioè la guerra in Ucraina fa un salto di livello. Passiamo da bombardamenti concentrati su strutture non vitali a bombardamenti su strutture chiaramente vitali e che colpiscono anche l'opinione pubblica ucraina, il sostegno alla guerra, la società, per cui alla fine a un certo punto non solo tu perdi, diciamo, anche le retrovie in qualche modo, no? Ora, la domanda che però ti faccio è in che modo questo poi arriva a disarticolare dall'interno della NATO, nel senso che poi qualora ci dovesse essere una capitolazione ucraina ci sarebbe anche una perdita della credibilità dell'alleanza?
Emergerebbero tutte le contraddizioni che già ci verificano all'interno della NATO, perché ci sono dei paesi che sì, sono stati tirati per la giacca in questa avventura. La Turchia se n'è tenuta fuori completamente, anzi ne ha approfittato alla grande per triangolare il commercio verso la Russia, insomma. Vediamo per esempio che sono emerse palesemente le divergenze di interessi tra per esempio la Polonia e la Germania. Cioè Scholz sì, dà armi da questo, da quell'altro, però si rende conto che la sua economia è in panne. E quindi questo ha messo a nudo la pochezza della Germania, la dipendenza dalla Germania dagli approvvigionamenti di energia e materie prime russe a basso costo. E quindi questo è un dato da cui la Germania non può prescindere. Viceversa, la Polonia, il giorno stesso in cui è stato sabotato il Nord Stream, ha inaugurato il proprio gasdotto che arrivava dalla Norvegia, e quindi trasforma la Polonia in un centro di ridistribuzione del gas nord europeo alternativo a quello che era stata la Germania fino al giorno prima. Quindi, insomma, fino a che punto reggerà la capacità delle società, delle opinioni pubbliche europee di continuare in questo sistema? Perché vediamo che, per esempio, c'è una guida, un'Europa, diciamo, polacco-scandinava-baltica, che è protesa verso lo scontro totale con la Russia. Viceversa, c'è l'Italia che non è assolutamente collocata nello stesso alveo. E stesso discorso vale per la Germania, che al di là di questi personaggi che ha al governo, c'ha un'opinione pubblica che è letteralmente in subbuglio. Abbiamo visto scioperi, abbiamo visto un malessere crescente che si ripercuote anche in ambito elettorale, con partiti come Alternative für Deutschland e quello di Sarah Wagenknecht che macinano consensi. Macron ha le sue sparate, ma è una debolezza interna incredibile, e noi sappiamo che la Francia è un paese debolissimo e pericolosamente esposto al rischio. C'è una vera propria bomba orologeria all'interno data dai francesi, diciamo, di origine nordafricana, che sono francesi solo di fatto, ma non si percepiscono assolutamente come tali. Quindi
Prego. Giacomo, un'altra, perché hai aperto una questione secondo me interessantissima, che è quella della Polonia e della Germania, perché sin dall'inizio del conflitto una delle cose che è stata detta più volte è che l'asse europeo si stava spostando verso il baricentro del potere europeo si stava spostando verso est, che in qualche modo la Polonia stava diventando la nuova Germania. Ma effettivamente è uno scenario realistico, cioè immaginare che la Polonia faccia, per intenderci, no? Noi in Italia abbiamo probabilmente anche a ragione avuto la percezione che la struttura europea, come era stata fatta, favorisse la Germania. Stiamo assistendo ad una costruzione analoga che favorirà la Polonia a questo punto?
Diciamo, stiamo assistendo al aggiustamento degli equilibri interni all'Unione Europea in funzione delle esigenze della NATO, che la NATO è in realtà la divisa che gli Stati Uniti indossano quando devono dare una parvenza di multilateralità alle proprie, diciamo, le proprie politiche, insomma. Tutto sommato è questo. Quindi la Polonia, man mano che la linea del fronte si sposta verso est, quindi per dire, la Germania prima aveva funto da aggregatore dei paesi che avevano fatto parte del patto di Varsavia, che poi erano, dopo all'indomani della scomparsa dell'Unione Sovietica, sono stati integrati nella catena del valore tedesca da un punto di vista economico. La Germania ha prosperato su questa integrazione letteralmente, oltre che sulle risorse energetiche a basso costo russe, come dicevo prima. E adesso che questo ruolo, questo compito è ormai può dirsi, cioè, ormai è stato eseguito, non ha più ragione d'essere. L'obiettivo qual è? Quello di costruire una linea, una nuova cortina di ferro che però non corre più come all'epoca da Stettino a Trieste, ma corre da Murmansk fino presumibilmente a Odessa, mi verrebbe da dire, a Transnistria, quantomeno. Quindi c'è questa nuova linea, i paesi che diciamo che sorgono lungo questa linea immaginaria ambiscono a trarre maggiori quanti più benefici possibili dal contenimento della Russia. Siamo tornati in questa logica qui, purtroppo. Noi sappiamo che la Polonia, da un punto di vista economico, ha beneficiato uno dell'integrazione nella catena del valore tedesca, due dal fatto che appartiene all'Unione Europea ma non all'Eurozona. Quindi questo è un dato molto, molto interessante. Quindi lo zloty, la sua moneta svalutata, ha favorito il fatto di integrarsi, cioè di acquisire le industrie tedesche preposte alla componentistica, alla fabbricazione della componentistica. Quindi produce i pezzi che poi vengono importati dalla Germania e riesportati nei mercati mondiali. E la Germania, che egemonizzava l'Unione Europea, ha fatto sì che buona parte dei fondi che prima arrivavano all'Europa mediterranea venissero orientati verso l'Europa centro-orientale, tra cui la Polonia, che dal 2008 in poi non ha ne avuto nemmeno una fase di recessione, grazie ai quattrini erogati dall'Unione Europea. Quindi adesso c'è la Polonia che ambisce a trasformarsi in una testa di ponte statunitense ai confini a rifare un po' quello che la NATO cercava di fare con l'Ucraina, però la Polonia è già nella NATO. E ricordo che Kaczynski cercò di addirittura convincere Trump a installare una base militare permanente in Polonia con tanto di armi nucleari e intitolarla Fort Trump. E questo, insomma, è un dato piuttosto interessante riguardo a quelle che siano le intenzioni della Polonia. Ma io credo che la Germania, al di là di questo momento di confusione enorme, non credo che accetterà volentieri passivamente questo genere di prospettiva, perché a quel punto cosa ne sarebbe della Germania? E soprattutto è inconcepibile che la Polonia erediti quel genere, non ha le caratteristiche, le potenzialità per sostituire la Germania. Quindi credo che anche lì ci sia una possibilità che si apra una bella frattura all'interno dell'Unione Europea.
Ci presenti un Occidente molto frammentato, però comunque prossimo a saltare in aria, insomma, sia per problemi interni ai singoli stati, sia per problemi all'interno poi dello schieramento europeo e euroatlantico. Senti, invece
Sì.
cambiando un po' area geografica, spostandoci più a sud nella cartina, nella mappa, la questione israeliana, lì abbiamo visto un tentativo quasi all'impazzata di Israele di coinvolgere tutti i vicini, cioè il Libano, la Siria, l'Iran, alzare il tiro su Gaza. Cosa dobbiamo aspettarci? Perché allo stato attuale sembrerebbe che la parte, cioè che lo stato canaglia tanto indicato sia proprio Israele. Cioè adesso anche alcuni giornali mainstream hanno cominciato a dire questa cosa. Dobbiamo aspettarci un continuo rialzo dell'asticella, perché poi all'interno dello Stato israeliano, i politici, nonostante conducano questa politica belligerante, estremista, vengono contestati perché considerati troppo morbidi. Quindi veramente sembra una corsa continua verso il baratro. Cosa può accadere? Cioè, secondo te Israele proseguirà questa linea delle provocazioni?
Hai fatto molto bene a ricostruirla in questo modo, perché dal mio punto di vista c'è una tendenza a incentrare tutto sulla figura di Netanyahu, quasi che Netanyahu sia un despota che esercita arbitrariamente il potere, non tenendo assolutamente conto delle istanze popolari. È vero il contrario, cioè anzi, credo che Netanyahu tenga un po' a freno addirittura le parti più, diciamo, le componenti più oltranziste del suo governo e della società israeliana, che non, come giustamente dicevi, sono propense all'adozione di una linea di improntata maggiore durezza, soprattutto nei confronti della popolazione di Gaza. C'era un sondaggio, mi pareva il 67% della popolazione, degli interpellati israeliani, era favorevole a non far entrare nemmeno niente dal punto di vista di aiuti umanitari a Gaza. Cioè, quindi mi pare che sia un dato abbastanza interessante. Tempo fa si parlava del fatto che qualcosa come il 40-45% fosse favorevole ad un inasprimento della campagna militare contro la striscia di Gaza. Quindi questo è abbastanza indicativo. Però ci sono dati che sono contrastanti con questo. Perché? Perché il 62% degli israeliani è insoddisfatto dall'andamento della guerra. Non vede che i risultati siano stati raccolti, siano stati raggiunti. Ed è interessante notare come Haaretz per un verso e il Wall Street Journal dall'altro siano giunti alle stesse conclusioni, cioè Israele ha di fatto perso la guerra, perché non ha raggiunto nessuno degli obiettivi che erano stati identificati da Netanyahu il 7 ottobre. Non ha liberato gli ostaggi e non li libererà, non arriverà all'estirpazione di Hamas dalla striscia di Gaza, figuriamoci. E soprattutto si sta inimicando il favore non solo della larghissima parte dell'opinione pubblica mondiale, ma anche di alcuni alleati, che stanno pagando un prezzo sempre più elevato per garantire a Israele protezione e appoggio diplomatico. E da questo punto di vista credo che le due cose si tengano, cioè il fatto che Israele non stia riuscendo a venire a capo della situazione nella striscia di Gaza ponga l'esecutivo di Netanyahu, e qui sì che entrano in ballo gli interessi di Netanyahu, nelle condizioni, nella necessità più che nelle condizioni, di rilanciare continuamente e quindi alzare il livello dello scontro per obbligare gli Stati Uniti, verso i quali Israele ha una capacità di condizionamento letteralmente devastante, obbligarli a scendere in soccorso di Israele. Quindi nel momento in cui Israele, mi pare che dal 7 ottobre abbia preso di mira 7 volte personale militare iraniano tra Libano e Siria. Quindi non è esattamente, e l'ultima volta poi ha preso addirittura di mira un ufficio consolare, che è qualcosa che insomma abbiamo visto fare agli Stati Uniti durante la guerra in Jugoslavia, l'aggressione alla Serbia, quando bombardarono, loro dissero per sbaglio, l'ambasciata cinese a Belgrado, ma almeno dissero che si trattava di uno sbaglio. Per me naturalmente non era uno sbaglio, però cercarono di presentarla così. Invece Israele ha detto chiaramente che quello, che ha una domanda di ma cosa state facendo, i nostri nemici devono sapere che pagheranno un prezzo altissimo per le loro ostilità nei nostri confronti. Quindi c'è stata la ritorsione iraniana, e la ritorsione iraniana è stata interessante perché è stata ampiamente preannunciata. Addirittura l'Iran ha fornito preavviso, mi pare, di qualche 4-5 giorni agli Stati Uniti per tramite della Turchia, e quindi ha dato tutto il tempo alla rete militare statunitense nel Medio Oriente di allertarsi e di predisporsi per neutralizzare la rappresaglia iraniana, cosa che in buona parte è avvenuta, anche se a quanto pare non nei numeri trionfanti denunciati dall'esercito israeliano, perché Ma'ariv, che è un quotidiano israeliano, ha dichiarato che solo l'84% e non il 99% dei droni e dei missili che l'Iran ha lanciato verso Israele è stato intercettato. È vero che non ci sono stati vittime, ma credo che l'Iran non volesse assolutamente mietere vittime, anzi l'Iran era praticamente obbligato a lanciare una rappresaglia perché per questioni interne, per ricostituire la propria deterrenza, per far sapere a Israele che qualora dovesse tentare un'operazione del genere, come quella che ha portato alla distruzione dell'ambasciata iraniana a Damasco e all'uccisione di diversi alti esponenti di Pasdaran, tra cui il capo della forza Quds per Siria e Libano, il generale Mohammad Reza Zaidi, non rimarranno impunite. E c'è un giornalista, Ronen Bergman, che è un giornalista israeliano, scrive per diverse testate israeliane e anche per il New York Times, ha dichiarato su Twitter X che, basandosi su quanto gli è stato confidato da una fonte interna al gabinetto di guerra di Netanyahu, se la popolazione israeliana, cioè se i colloqui che si sono tenuti all'interno del gabinetto di guerra mentre si verificava la rappresaglia iraniana fossero stati trasmessi via YouTube, circa 4 milioni di israeliani si sarebbero recati all'aeroporto Ben Gurion per lasciare il paese. Quindi insomma mi pare che ci sia l'attacco israeliano abbia smosso le acque all'interno della società, della società israeliana, e che credo che abbia raggiunto degli obiettivi di non poco conto. Perché
senti già, ma infatti su questo ti faccio l'ultima domanda, però secondo me è quella centrale, cioè che ci stiamo facendo un po' tutti in questi giorni, e cioè, premesso che sì, Israele sembra proprio aver perso la guerra, perché comunque poi sono impantanati a Gaza in una situazione ingestibile anche banalmente con la comunità internazionale, e che tutti gli attori regionali vicini ne escono quasi rinforzati in quanto a credibilità e forza anche militare, appunto nel caso iraniano, visto la riuscita, lì bastava veramente che un solo missile colpisse il suolo israeliano, cioè lì era il messaggio, non la riuscita, appunto come dicevi bene tu, non fare vittime, ma far arrivare un colpo a tiro. Ecco, è anche in corso questa specie di controesodo, no? Cioè, parte della popolazione israeliana è già partita, la comunità ultraortodossa adesso viene convocata a fare il militare, probabilmente anche questo porterà altre persone ad andare via, sicuramente la riuscita dell'attacco iraniano sarà un motivo di timore. Ecco, come ne viene fuori Israele da questo conflitto specifico? Cioè, come fanno adesso a districarsi da questa situazione, a riuscire da Gaza, banalmente? Cioè, come chiudono la situazione potendola presentare all'opinione pubblica come una vittoria? E non solo questo, ma come sopravviverà lo Stato di Israele al netto di questo nuovo fattore di insicurezza che ormai è palpabile?
Io infatti sono dell'idea che Israele stia veramente rischiando grosso, come nella propria l'esistenza di Israele sia a repentaglio, credo, perché questioni interne vanno a legarsi a problemi esterni, e sono questioni interne enormi, di portata gigantesca, che sono state diciamo provvisoriamente messe tra parentesi, ma che riemergono di tanto in tanto, perché anche in questi giorni ci sono manifestazioni popolari contro il governo di Netanyahu. Israele da quantomeno da una decina d'anni, ma secondo me da di più, ha preso una deriva molto preoccupante, cioè è un paese che si sta radicalizzando in maniera molto rapida, ha delle dinamiche demografiche a dir poco preoccupanti, perché le due componenti della società che si moltiplicano più rapidamente sono gli arabo-israeliani, che sono esentati dal servizio militare, o meglio gli viene impedito di svolgere il servizio militare perché percepiti come quinte colonne, potenziali quinte colonne del nemico all'interno dello Stato israeliano, specialmente dopo gli episodi che sono verificati nel 2021, quando ci fu quella specie di insurrezione degli arabo-israeliani. Sono i margini della società e hanno avuto la rappresentanza, un loro partito, il Ram, soltanto una volta è stato al governo, quindi questo la dice lunga. E quindi è la componente che assieme a quella ortodossa, ultraortodossa, dovrebbe arrivare a coprire circa il 50% della società israeliana entro il 2050. E la componente ultraortodossa per il momento ha la propria rappresentanza, sono persone che si dedicano in via esclusiva allo studio dei testi sacri, della Torah, eccetera, e percepiscono dallo Stato sussidi per fare solo quello. Quindi non lavorano, non fanno il servizio militare e pagano anche pochissime tasse, fra l'altro. Quindi insomma è una situazione abbastanza preoccupante, perché gli israeliani cosiddetti laici in una situazione del genere fanno fatica a riconoscersi in un paese del genere. Per di più l'immigrazione che l'Israele ha cercato di attirare dall'estero ha portato all'interno dello Stato israeliano dei personaggi da tutto il mondo che hanno ben poco in comune tra di loro. Quindi insomma è una società spaccata tra mille contraddizioni. Fra l'altro ha dichiarato che Israele è lo stato degli ebrei, cioè non è lo stato dei suoi cittadini ma è lo stato degli ebrei, quindi un ebreo statunitense, un ebreo polacco ha più è legittimato a rivendicare la proprietà di Israele più di un arabo israeliano, che è qualcosa insomma di pericolosissimo di metterla in questo termine. Nel momento in cui questo genere di problemi dovessero raggiungere la soglia critica per questioni magari esterne, come una sconfitta militare per esempio, potrebbe portare al pettine una serie di nodi irrisolti, e il rischio è che la società si spacchi lungo mille rivoli e si inneschi un regolamento di conti, che questo si badi bene, che questo scenario era stato prefigurato nel 2015 dall'allora presidente è un ruolo più puramente cerimoniale per così dire, presidente della Repubblica Israeliana, Roy Ben Rivlin, esponente del Likud, un po' eterodosso rispetto al Likud, che ha detto che però la società israeliana è divisa in tribù. Israele è uno stato tribale e queste tribù sono impegnate in un continuo gioco a somma zero, in cui ogni singola componente cerca di aggiudicarsi la maggior parte dei benefici a scapito delle altre. E queste componenti non comunicano tra di loro. Quindi una sconfitta militare che si sta profilando, perché come dicevi giustamente, Israele non sta raggiungendo gli obiettivi, non sa come uscire da questa situazione, non ha un piano accettabile da presentare né alle controparti né alla comunità internazionale, si è inimicato da Russia, e questo non è un dato di poco conto, perché la Russia ha chiesto proprio questi giorni sanzioni al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contro Israele. Questa è una cosa molto importante se si valuta cos'erano i rapporti russo-israeliani fino a non molto tempo fa. E onestamente ha messo anche tutti i paesi arabi con cui era impegnato nel processo di normalizzazione, dagli accordi di Abramo all'Arabia Saudita, nelle condizioni di dover prendere le distanze da Israele, cioè perché le loro popolazioni altrimenti gli salterebbero letteralmente addosso. Quindi insomma il bilancio è fallimentare su tutta la linea, e mi verrebbe anche da sottolineare una cosa: gli interessi degli Stati Uniti e quelli di Israele sono sempre più in contraddizione. Quindi capisco la Israel Lobby, capisco che forse, come ipotizza qualcuno, il caso Epstein abbia offerto al Mossad una capacità ricattatoria gigantesca nei confronti degli Stati Uniti, ma è un dato di fatto che gli Stati Uniti stanno subendo un rovescio in termini di immagine pubblica enorme per l'appoggio sostanzialmente critico che stanno accordando Israele in questa campagna. Quindi arriverà un momento in cui questo sodalizio, non dico che si romperà, ma si rimodellerà secondo modalità diverse dal mio punto di vista. E quindi a quel punto Israele dovrà decidere cosa fare. Chiudo dicendo una cosa: nel 1992, un ex generale israeliano, Matteo Peled, in un discorso a San Francisco disse che l'occupazione corrompe quasi più del sostegno americano. E mi pare che questi due aspetti abbiano condotto Israele verso una politica sempre più arrogante, sempre più distruttiva, che si sta rivelando altamente controproducente per lo stesso Stato israeliano.
Va bene, io ti ringrazio Giacomo, hai fatto un quadro molto esaustivo e insomma è stato molto interessante fare questa chiacchierata, perché ci ha aiutato un po' a rimettere in fila le informazioni che abbiamo sul mondo, sui due conflitti insomma che stiamo seguendo, perché più vicini in questo momento. E ti ringrazio i nostri spettatori che ci hanno seguito fino ad adesso, a cui ricordo di iscriversi al canale, anche a quello in lingua inglese, e di cercarci anche sui social per aiutare Ottolina a crescere. Ciao a tutti e alla prossima!